Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. È l'ultima trasmissione per quanto riguarda questo ciclo del 2026. Da domani Radio Popolare ripassa al palinsesto completo, definito invernale, quindi il palinsesto estivo se ne prende comoda e ritornerà, credo, a luglio del 2027. Ciò non toglie che Camera Sud proseguirà, insomma si va avanti, abbiamo fatto 30 anni, faremo sicuramente 31 e sicuramente si prosegue con il brano del desiderio, come al solito. Allora oggi, per chiudere, ho scelto una canzone di una cantante, cantautrice americana country che si chiama Shelby Lynne. E il pezzo si chiama Where I Am Now ed è sostanzialmente il racconto di un sogno che lei fa direttamente ed è il racconto di una persona che sogna qualcosa che capita spessissimo, insomma a me è capitato tante volte, anche se un po' che non mi succede, ovvero di fare un sogno dove non ti riesci a muovere. E la domanda che si fa Shelby Lynne è proprio, insomma, dove sono adesso e dove voglio andare, da cui il fatto che non riesce in qualche modo a muoversi. Il desiderio è quello intanto di sognare e di essere capaci di fare sogni che portino a canzoni così dolci e così piacevoli. E poi l'altra cosa è quella di riuscire a avere consapevolezza di se stessi. La consapevolezza di guardare un sogno, guardare un pensiero, guardare un ricordo, guardare una riflessione, guardare qualcosa che ci riguarda direttamente e trarne insegnamento, riuscire in qualche modo a capire che quello che stiamo sognando, quello che stiamo pensando, quello che stiamo immaginando ci serve. Assolutamente per il futuro e che soprattutto assomiglia a noi stessi. E comunque se dà appunto vita a canzoni come queste merita assolutamente quella cosa di essere sognata. Where I Am Now, Shelby Lynne.
I thought I was moving, but my legs were broken. Words were coming out, but they were left unspoken. Maybe I was dreaming in my head, in my head. Memories were noted, but I hadn't lived them. Swords were on my heart, but I'd long forgived them. Funny how the hurtful voices seemed to slip away. Where am I now? Up in this place again. How am I now? Just bringing me down. Looking for a house where the door's open. My body's moving fast, but my spirit's broken. Oh, anytime you break and turn the cycles change, the water starts pouring down your face again. You find yourself falling in the safety net you used to call home. When you focus all the little thoughts and troubles to the place of clearing clouded clouds that rumble, standing in a field of open avenues with no place to go. Up in this place again. How am I now? Am I now? Bringing me down. Looking for a house where the door's open. My body's moving fast, but my spirit's broken. My lips are set in part, but my head is empty. I try to spit it out, but won't resent me for feeling like it's out in the open, said and done.
Telling's just talking, that turns into speeches. Detonate a body with the hand it reaches. Stumble in the void to find there's no one there. Up in this place again. How am I now?
How am I now?
Just bringing me
bring
down.
Me
I'm
down.
Looking for a house where the door is open. My body's moving fast, but my spirit's broken. Where am I now?
Shelby Line, where I am now, però nel desiderio per quest'ultima puntata del 2026 di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere. Avvertenza, sarà l'unica, perché quello che vi leggo è un racconto di Sandro Veronesi, che quest'anno ha pubblicato un libro con tutti i suoi racconti, si intitola Caducità, e all'interno c'è un racconto che si chiama L'intelligenza del cuore, che secondo me merita di essere ascoltato dall'inizio alla fine, ma è un po' lungo, diciamo, per la pezzatura che normalmente utilizzo per quanto riguarda questa trasmissione. Quindi sarà l'unica cosa, credo, che riuscirò a leggere, però merita di essere ascoltato fino alla fine. Quindi, Sandro Veronesi, L'intelligenza del cuore. Era partito senza preavviso e senza dare spiegazioni. Avrebbe potuto mentire di essere stato invitato a un convegno, di dover fare un sopralluogo per qualcosa che stava scrivendo, ma preferì dire la verità. Dopo anni di sincerità assoluta, pensò che sarebbe stato un peccato sciupare tutto con una menzogna. Disse a sua moglie che andava qualche giorno all'isola di Ventotene, da solo, e che non sapeva bene nemmeno lui perché lo faceva. Non aveva in mente di far nulla di male, non c'era alcun impulso aggressivo, autolesionistico nella sua decisione, con gli anni aveva imparato a riconoscerli. Semplicemente, anche se abbastanza spiegabilmente, aveva ad un tratto sentito nostalgia di quell'isola dove era stato un quarto di secolo prima, in tutta un'altra vita, e aveva pensato che una smagliatura di 2 o 3 giorni nella trama della sua vita, fatta di doveri tutti sempre adempiuti, di viaggi programmati, con cura e poi sempre compiuti secondo il programma, una smagliatura di così lieve entità non avrebbe potuto recar danno a nessuno. Disse a sua moglie che andava qualche giorno all'isola di Ventotene, dunque, da solo, che non sapeva bene nemmeno lui perché lo faceva, e partì. Approdò sull'isola al tramonto col traghetto che, impiegando più di 2 ore per fare il tragitto da Formia, mentre agli scafo ne avrebbe impiegato una soltanto, lo allontanò subito dalla scala del tempo alla quale intendeva sottrarsi. Navigò, in un certo senso, anche se si trattò di una navigazione molto comoda, indegna, nella pancia semivuota in un traghetto con l'aria condizionata, il bar di bordo e gli schermi piatti che trasmettevano la vista frontale che si sarebbe avuta se si fosse potuti stare a prua all'esterno a farsi spettinare dal vento, ma non si poteva. Era arrivato così, a Ventotene, 25 anni prima. Attaccato allo strallo di prua e spettinato dal vento, su una piccola barca a vela, in vacanza assieme a suo padre, suo fratello e un suo amico. L'aveva vista accennarsi all'orizzonte con la sua forma allungata, placida, di donna addormentata, e l'aveva avvicinata con lentezza, navigando appunto con tutto il tempo necessario per abituarsi all'idea di approdarvi. Era un ricordo bellissimo e lancinante, ora che suo padre non c'era più. anche se era certo che quella bellezza all'epoca non se l'era goduta. Stava male per amore all'epoca. Lo scarto di lato di una ragazza pareva avergli precluso ogni godimento. Aveva vissuto quella vacanza in barca come una quarantena, nella sola speranza che al ritorno, dopo 20 e più giorni di isole, lentezza e bellezza non goduta, qualcosa fosse cambiato. Non aveva funzionato, tutto era rimasto uguale. Stavolta invece approdava sull'isola senza dolore e senza ragione, e si sentiva del tutto determinata a godersi quella bellezza sperperata un quarto di secolo prima. Salì in paese e prese alloggio in un albergo dall'intonaco color rosso sangue che affacciava su una piccola spiaggia ferrosa. Nella camera non c'era la connessione internet e mancava anche il segnale del suo gestore telefonico. Il proprietario gli mostrò come fare a trovare un po' di campo, mettendosi in un punto preciso del terrazzino acquattato alla parete. Da quella strana posizione chiamò sua moglie. Era chiaro che lei non aveva capito perché fosse andato sull'isola, che lo aveva semplicemente accettato, ma era altrettanto chiaro che quella stranezza doveva finire presto e senza portarsi dietro nessuna conseguenza, il che era anche quanto lui stesso auspicava, ragion per cui quella telefonata finì per rassicurare entrambi. Dalla stessa postazione del terrazzino chiamò i suoi figli una volta, ci scambiò poche battute, poi si mise a osservare il mare. Davanti alla spiaggetta sotto di lui c'erano due scogli di tufo che affioravano dal pelo dell'acqua piatta e verde. Il secondo, quello più lontano, era già grande come un isolotto e lui avvertì il desiderio di andarci. Era vicino alla riva, facile da raggiungere a nuoto, ma il sole stava tramontando, i bagnini avevano già rimesso a posto lettini e ombrelloni e l'impresa fu rimandata all'indomani. Fece una lunga doccia, poi andò a cena in piazza sotto un pergolato nello stesso ristorante dove ricordò di aver cenato 25 anni prima. Mangiò come allora del pesce squisito, passeggiò un po' per il paese, confuso fra i turisti, e tornò in camera. Un enorme sollievo cresceva in lui, via via che constatava come nulla fosse cambiato in quel luogo dai tempi della sua giovinezza, come ancora avesse tenuto lontano il lusso che aveva distrutto tante località altrettanto belle. E ancor più sollevato si sentiva l'idea di essere davvero lì a constatarlo di persona. Forse era per quello che era venuto sull'isola, pensò, prima di addormentarsi, per sentirsi sollevato. L'indomani si svegliò con un'idea precisa: tornare a visitare il carcere borbonico in cima all'isola di Santo Stefano, che occupava il centro dell'orizzonte inquadrato dal suo terrazzino. Si informò. Non era più possibile salire al carcere da soli, come aveva fatto da ragazza assieme al suo amico. Ora bisognava unirsi a un gruppo. Si unì dunque a un gruppo e alle 10 in punto salì sul gommone che lo trasportò a Santo Stefano insieme ai suoi compagni di escursione, famiglia per lo più, come avrebbe potuto essere la sua, sia di quando era ragazzo, sia di adesso. Il sole picchiava forte, l'ascesa fino al carcere fu abbastanza faticosa, ma non fu nulla in confronto a quanto ricordava di quella fatta insieme al suo amico, perché all'epoca erano approdati a una cala diversa, avevano dovuto arrampicarsi fra i cespugli in ciabatte, graffiandosi gli stinchi. Ora invece saliva per una carrareccia a lastroni di basalto, con le scarpe da ginnastica e perfino una bottiglia d'acqua per dissetarsi. Arrivato in cima, in quella che si chiamava Piazza della Redenzione, constatò che i gruppi ce n'erano parecchi, per un totale di una cinquantina di persone, tutti affidati all'unica guida che stava spiegando come si sarebbe svolta la visita. Quando insieme agli altri entrò nel cortile della prigione, sentì un colpo al cuore, esattamente uguale a quello che ricordava di aver sentito la volta precedente, e ricordò ad un tratto tutto ciò che aveva provato allora e che poi aveva dimenticato. Ricordò la conversazione su Sandro Pertini fatta con l'amico e la sensazione di clandestinità che accompagnò tutto il suo sopralluogo, dato che allora erano soli e soprattutto senza guida. Ricordò le pagine di Luigi Settembrini lette al ritorno in città e poi anch'esse dimenticate, nelle quali si raccontavano le spaventose condizioni del carcere in epoca borbonica. Ricordò che suo padre era stato indeciso se salire anche lui al carcere o no, che alla fine aveva deciso di rimanere in barca assieme a suo fratello a pescare e che effettivamente aveva pescato uno scorfano. Ricordò la lite quella sera fra lui e suo padre, alla ruota nella cala di fianco al porto, su come cucinarlo. Poi però pian piano i ricordi si fecero meno ingombranti e poté dedicarsi a ascoltare la guida che con un solenne accento napoletano raccontava per filo e per segno la storia del carcere, dalla sua apertura nel 1799 alla sua chiusura nel 1965. La cosa che più lo colpì e che si rese conto essere una di quelle che aveva già saputo e poi dimenticato, dunque mentre la stava ascoltando, la stava anche ricordando, fu il fatto che i progettisti si erano ispirati alle proporzioni del Teatro San Carlo di Napoli. Quel luogo era grande il doppio, forse il triplo del teatro napoletano, ma ne manteneva esattamente la pianta a ferro di cavallo e appunto le proporzioni, come se fosse normale, come se non fosse immensamente strano e forse geniale o forse malsano ispirarsi a un teatro. per costruire una delle prigioni più terribili del mondo. La guida continuò a parlare per oltre un'ora, ma lui ricominciò a ricordare, a non sentirla. Ricordò la stortella caviglia che il suo amico si prese scendendo a mare, l'amore funesto e terribile per la ragazza che lo aveva reso infelice, il sorriso smagliante di suo padre al timone, il filmino in Super 8 fatto da suo fratello, la musica africana ascoltata di continuo allo stereo. E credette di aver capito perché era venuto fin lì. Per ricordare. Tornò a Ventotene, che erano le due passate. Pranzò nello stesso ristorante della sera prima, poi chiamò sua moglie dalla piazza dove il telefono prendeva bene e le disse che sarebbe tornato l'indomani. Rientrò nella sua stanza e si mise a osservare il mare, l'isolotto di tufo dove aveva ancora una gran voglia di andare. Dal cameriere del ristorante aveva saputo che l'isolotto si chiamava Nave di Fuori, per via del fatto che la caletta che aveva di fronte, quella con la spiaggia ferrosa che stava proprio sotto di lui, si chiamava Calanave. Era quella la cala, ricordò, dove lui e suo padre avevano litigato per lo scorfano. Si stese sul letto, con l'intenzione di abbandonarsi al vento dei ricordi, che invece, con sua sorpresa, si placò. Alle sue orecchie giungevano grida di bambini che giocavano in spiaggia, risate, squilli di telefoni, oltre al debole ma incessante mormorio del mare, e non gli ricordavano nulla. Si addormentò. Quando si svegliò, il sole aveva già cominciato a calare. Sulla nave di fuori non c'era più nessuno e lui scese alla spiaggia. Entrò subito in acqua, che era calda e verdissima. Il fondale precipitava in pochi passi, lui si mise a nuotare, la nave di fuori non era lontana, perciò lui, pur fuori allenamento, si impose di raggiungerla senza mai fermarsi e partì. Ricordò l'arcaico modo di nuotare che aveva suo padre, alternando una bracciata a stile libero a una dorso, avvitato in uno stile che si sarebbe potuto dire a trapano, e ogni volta che si girava sul dorso e mostrava il volto, sorrideva. Raggiunse effettivamente lo scoglio senza fermarsi. Una scaletta era stata scolpita nel tufo per invitare le persone a salire sulla nave di fuori e lui vi salì. Constatò che sull'isolotto c'erano due donne, evidentemente arrivate a nuoto prima di lui. La cosa non lo disturbò, ma lo sorprese e cambiò un poco la sua percezione delle cose. Le salutò, si tenne la dovuta distanza per non recare lui disturbo a loro e si sedette sul tufo caldo. La prima cosa che lo colpì fu che, essendo sopravvento, non si udiva nemmeno un rumore provenire dalla spiaggia. Gli tornò in mente suo padre al timone della barca che gli gridava ordini da poppa e lui che a prua, sopravvento, non sentiva nulla. Forse proprio quella volta lì, nel tratto fra Ischia e Ventotene, durante la maestralata che li aveva costretti a... Fu distratto da un rumore argentino, apparentemente innocente, ma invece si accorse terribile. Il suo anello d'argento, quello che sua moglie aveva portato dalla Francia pochi mesi dopo che si era messi insieme e dal quale non si era mai più separato, quell'anello stava ruzzolando sullo scoglio, verso il mare. Lo faceva in modo beffardo, lentamente, come se lo sfidasse a scattargli dietro per riprenderlo, e tuttavia anche spietatamente, perché ormai era impossibile riacciuffarlo. Saltellava come una bimbetta verso l'abisso, nel quale infine si tuffò, con tragica innocenza. Lui si sentì morire. Come ogni anello, quell'anello era molto più di un anello, era il simbolo stesso dell'amore di sua moglie per lui. Perderlo così era una vera sciagura. Era una faccetta d'argento su cui l'orafo era riuscito a incidere in caratteri molto piccoli un motto bellissimo che da 7 anni era diventato il patrono della sua sorte. Il raffolo toute l'intelligence de coeur pour distinguer le bien du mal. Quella frase era diventata l'ispirazione di tutte le sue azioni. E il senso di sicurezza di averla sempre con sé al dito su un anello lo aveva reso un uomo migliore. Ora, frase e anello erano perduti per sempre, perché riuscire a ritrovarli in fondo al mare era impensabile. Ma come era potuto accadere? Aveva dunque ripetuto anche lì quel suo gesto inconsapevole di togliersi e rimettersi l'anello asininamente, nonostante il rischio di perderlo? A quanto pareva sì. Ed ecco allora che la probabile ragione del suo strano viaggio si mostrò tutta insieme, tutta in un tratto, ed era, e come aggressiva e autolesionistica, sciupare tutto, buttare tutto a mare. Era per quello che era partito, per perdersi, per perdere l'amore di sua moglie, perché nulla al suo ritorno fosse più come prima. No, pensò, no. Lui non voleva perdere nulla, aveva commesso una sciocchezza, questo sì, già essa grave e difficile da giustificare, ma non vi era alcun cupio di soldi dentro di lui. Non più, da anni, ne era certo. Cercò di calmarsi, cercò di non perdere di vista il punto in cui l'anello si era infilato in acqua. C'era un pinnacolo di tufo che sporgeva dalla roccia in quel punto, a forma di fungo. Poco più in là, le due donne non si erano accorte di nulla e continuavano a parlare. Lui notò che avevano entrambi gli occhialini da nuoto appesi al collo. S'avvicinò e chiese, per piacere, se potevano prestargliene un paio. Una delle due donne glieli porse senza neanche chiedere spiegazioni, come le avesse chiesto da accendere, ma lui si sentì lo stesso in dovere di spiegare che aveva appena perso un anello nel mare. Le due donne si irrigidirono, capirono subito la gravità della situazione e lo seguirono in acqua, dove la ricerca si mostrò subito disperata. Il fondale era 6 o 7 metri di profondità ed era tutto da dimostrare che anche se vi avesse visto luccicare l'anello sarebbe stato in grado di scendere a riprenderlo, ma soprattutto una volta in acqua fu sopraffatto da un rovescio di pensieri così funesti che dovette reggersi allo scoglio e respirare profondamente per non annegare. Si sforzò di tornare calmo. Gli ci voleva un punto di partenza, così alla cieca non solo non avrebbe mai ritrovato l'anello, ma sarebbe davvero affogato. Un punto di partenza. E lo trovò. L'intelligence du coeur. Ma certo, era scritto proprio sull'anello perduto quello che avrebbe dovuto fare per ritrovarlo, mettere in campo tutta l'intelligenza del cuore, distinguere il bene dal male. Si sentì subito meglio. La sua ricerca gli parve d'un tratto molto meno disperata. L'intelligenza del cuore, sì, era potente. Prima cosa, pensò, quanto tempo aveva? Rimanevano forse 3 ore di luce e dunque aveva 3 ore. Non era poco. Seconda cosa, il punto dove cercare. Traguardò un tratto di scogliera a destra e a sinistra del pinnacolo a forma di fungo entro il quale quasi sicuramente si trovava l'anello. Poi si riempì i polmoni d'aria e si immerse nel tentativo di raggiungere il fondale, ma non ci riuscì. Cercò di compensare la pressione come faceva da ragazzo quando riusciva a scendere in apnea a profondità simile a quella, ma il dolore alle orecchie gli impedì di raggiungere il fondo. Quando riemerse però, anziché demoralizzato, si sentì rassicurato. L'intelligenza del cuore gli diceva che in questo modo era costretto a escludere che l'anello avesse raggiunto il fondo e che la sua ricerca aveva senso solo postulando che esso si fosse fermato in una delle tante tasche o rughe o crepe che solcavano la parte sommersa della scogliera di tuffo. La roccia scendeva infatti fino al fondale con una pendenza abbastanza dolce da lasciar pensare che l'anello potesse essersi infilato in uno dei tanti cretti che la perforavano. Le due donne gli sfilavano davanti a qualche metro di distanza, lentamente, come barracuda. Quella che le aveva prestato gli occhialini non si immergeva, si limitava a dargli conforto con la propria presenza, mentre l'altra, che aveva gli occhialini, sembrava scrutare molto attentamente fondale e scogliera a ricerca del luccichio dell'anello, anche se lontano dal pinnacolo, in punti che lui aveva già escluso. Non si sentiva più disperato adesso, ma produttivo e pieno di speranza. Al pensiero di dover spiegare alla moglie di aver perso l'anello riusciva a sostituire quella di raccontarle di averlo ritrovato e tuttavia la vanità di quanto andava facendo continuava a percepirla perché era un dato oggettivo. Le cavità nella scogliera erano numerosissime e piene di alghe, tra le quali l'anello avrebbe ben potuto sparire alla vista e con lui il luccichio che i suoi occhi andavano cercando. Dunque, dovette ammettere, era produttivo e pieno di speranza, sì, ma ancora disperato. Dopo un po', la donna che aveva prestato gli occhialini lo salutò e gli disse che lo avrebbe aspettato a riva. L'altra però rimase. Lui guardò di nuovo il cielo, il sole calante. Forse era stato ottimista, forse non rimanevano 3 ore di luce, ma a malapena la metà. Provò la chiara e quella sì autolesionistica tentazione di tornarsene a riva anche lui, a scegliere le parole una per una con le quali comunicare la perdita alla moglie, ma per fortuna si rese conto che il problema non era tra lui e sua moglie, bensì fra la sua stupidità e la sua intelligenza, la quale gli diceva chiaramente che finché ci fosse stata luce e lui fosse rimasto lì, l'anello avrebbe potuto recuperarlo, ma nel momento in cui si fosse arreso, l'anello sarebbe stato davvero perduto per sempre. L'altra donna, pur rimanendo nei paraggi, aveva smesso di cercare, ed era giusto, era normale, non si trattava del suo anello. Lui invece ricominciò a battere la scogliera punto per punto, tasca per tasca, infilando le dita nelle aperture e strappando via le alghe, cercando di farlo con metodo. Ma era impossibile farlo con metodo. Molti pescetti brucavano le alghe intorno a lui, fuggendo fulmineamente non appena le sue mani si avvicinavano troppo e subito tornando a brucare un po' più in là, come insegnargli quale doveva essere la giusta distanza fra lui e loro. Solo un pesce molto più grosso non fuggiva e continuava a brucare la scogliera anche quando lui si avvicinava. Era rossastro, maculato, con due lunghi baffi bianchi che pendevano ai lati della sua bocca grande e scontenta. Uno scorfano. Ci sarà voluta tutta l'intelligenza del cuore per distinguere il bene dal male, pensò. Ma certo, l'anello l'avrebbe trovato lo scorfano, che diversamente da lui sembrava battere la scogliera con un metodo molto preciso. Il luccichio che i suoi occhi umani non riuscivano a cogliere sarebbe stato visibile a quelli dello scorfano. Lui avrebbe solo dovuto seguirlo e controllare nei punti che aveva appena lasciato. Era così che doveva fare. Quello gli diceva l'intelligenza del cuore. Lo trovò subito. Era incastrato, di taglio, poco oltre la bocca di un piccolo crepaccio coperto di alghe. Lo scorfano lo vide e lo scartò. Lui lo vide e lo afferrò. Anzi, cercò di afferrarlo, ma prima di essere riuscito a farlo, l'anello scivolò più in basso e lui si limitò a fermarlo, schiacciandolo con le dita contro la parete della cavità, che sembrava pericolosamente profonda. L'anello c'era, era stato ritrovato, ora era solo questione di tirarlo fuori. Uno sbaglio adesso, e sì che la perdita l'avrebbe spazzato via con il proprio valore simbolico. Chiamò la donna e le disse di aver trovato l'anello. Si sforzò di dissimulare la propria felicità, come poco prima aveva dissimulato la propria disperazione, ma la donna, incredula, lanciò un grido di gioia. Lui le spiegò che però non era ancora finita, che teneva l'anello a contrasto della parete interna del buco, ma che non lo aveva ancora afferrato per poterlo portare su e che doveva concentrarsi per non perderlo di nuovo. La donna mutolì e si tenne a distanza per non provocare nulla che potesse contribuire a fargli mancare la presa. Lui non era sicuro di come avrebbe dovuto fare, non sapeva quanta resistenza avrebbe fatto l'anello incastrato se anche fosse riuscito a infilarci un dito dentro. Non sapeva quanto era profondo il buco nella roccia, nel caso fosse sfuggito alla sua presa e fosse scivolato ancora più in giù. C'era un passaggio ignoto da affrontare col pericolo di perdere tutto. Rimase un po' così, con l'anello a contrasto con la roccia e la testa fuori dall'acqua, nel tentativo di rilassarsi. Guardò l'isola di Santo Stefano all'orizzonte, con la fortezza del carcere poggiata sopra. Ripensò a una pagina bellissima delle ricordanze di Settembrini, nella quale il patriota napoletano raccontava della visita che aveva ricevuto da parte della moglie, l'unica, in 8 anni. Quando la visita fu terminata e la moglie se ne fu andata per tornare in barca a Ventotene, i suoi compagni di cella, delinquenti comuni, responsabili di gravi delitti di sangue, si erano offerti di prenderlo sulle spalle, per permettergli di vedere dalla feritoia a bocca di lupo della cella la barca che portava via sua moglie, un ultimo sguardo di congedo. La feritoia inquadrava solo un angusto rettangolo di mare molto lontano dalla costa e quando, dopo quasi un'ora, Settembrini aveva visto una barca passare in quel piccolo specchio di mare, non era riuscito a capire se fosse quella che trasportava la moglie oppure no, poiché non aveva potuto riconoscerla fra i passeggeri. Tuttavia, per non deludere i tagliagole che lo tenevano sulle spalle, aveva detto che era lei, che l'aveva riconosciuta dal fazzoletto bianco annodato in testa e i tagliagole avevano esultato di gioia. Tornò a pensare all'anello. Era pronto. Concentrò sulle dita tutta la forza di cui disponeva e di colpo la scaricò sull'anello, tirando con le dita verso l'alto. L'anello si mosse, lui riuscì a infilarci il dito indice ed ecco che era fuori. Era fuori. Lo mostrò alla donna che lanciò un secondo grido di gioia. Era veramente felice, aveva assistito a un miracolo. «Lei è un uomo molto fortunato», gli disse. E lui riconobbe che sì, era molto, molto fortunato. Non tanto perché aveva ritrovato l'anello, chiunque aiutato dallo scorfano avrebbe potuto ritrovarlo. Era fortunato perché aveva tutto ciò che quell'anello simboleggiava. Era fortunato perché aveva ancora l'intelligenza del cuore, la capacità di distinguere il bene dal male e soprattutto l'amore di sua moglie, la cosa più grande e vera che fosse riuscito a procurarsi nella vita. E mai se ne era reso conto quanto nel tempo passato senza l'anello al dito, quando sembrava anch'esso essere stato perduto. Ecco dunque perché era partito. Ecco perché era tornato su quell'isola dopo 25 anni per vivere quel tempo di non amore e poi sentirsi felici come avrebbe dovuto sentirsi allora, ma allora non poteva e come invece si sentiva ora, finalmente, sotto gli occhi di una sconosciuta, anziché quelli di suo padre. Prima di tornare a riva, guardò un'ultima volta la roccia immersa della nave di fuori, la parete inclinata coperta di alghe che con le proprie asperità aveva fermato la caduta del suo anello. Lo scorfano era ancora lì, a brucare, col suo metodo imperscrutabile. Non aveva ancora trovato, lui, quello che stava cercando.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby.
The Beatles, Golden Slumbers, mentre parole di prima erano tratte da Sandro Veronesi, Caducità, tutti i racconti, uscito per la nave di Teseo. Quello che vi ho letto è un racconto molto lungo, ma secondo me molto bello, che si chiamava L'intelligenza del cuore. Allora, non faccio le tre canzoni in fila per quest'ultima puntata, perché appunto questo racconto aveva bisogno di spazio. Quello che però faccio è leggervi un'altra cosa che ha a che fare con una storia che è capitata di recente, ovvero la scomparsa della vita terrena di Francesco Guccini. Quest'estate ho letto il libro di Ela De Bandini, storico batterista di Guccini e non solo. Il libro si chiama L'Eliade, vita epica di un batterista, uscito per Arcana. E quello che vi leggo è il breve estratto dal racconto, dove in qualche modo si racconta del suo rapporto con Francesco Guccini. Il racconto è dedicato a Guccini, queste sono parole mie, e c'è la prima parte del racconto in cui Ella De Bandini assieme a Aresta Volazzi fanno avanti e indietro da Ferrara prendendo il treno per venire a suonare a Milano. Quando tutto andava per il verso giusto, riuscivamo a rendere il viaggio di ritorno molto divertente. I treni erano poco affollati e avevamo a nostra disposizione interi scompartimenti all'interno dei quali potevamo dare sfogo all'adrenalina accumulata durante la giornata in studio. Inventavamo scenette, balletti, canzoni, riflessi sui finestrini del treno verso i quali ci inchinavamo per ringraziare il pubblico che avremmo avuto in carne e ossa poco più tardi. La sala d'incisione dove andavamo a registrare più di frequente era la Sax Record numero 14 di via Borsieri a Milano, non lontano dalla stazione centrale. L'orario di convocazione era sempre stato alle 9 in punto, già collazionati e con la strumentazione pronta per iniziare, ma per venire incontro alle nostre problematiche di viaggio l'orario fu posticipato inizialmente alle 9.15, poi alle 9.30 e infine alle 10, cambiamento definitivo che fu poi accettato da quasi tutte le sale di registrazione. Fu appunto una di quelle mattine gelide e nebbiose che, giunti in via Borsieri, vedemmo nella nebbia una sagoma scura, alta e immobile, proprio davanti al portone del numero 14. Cos'è quel bagai là? Chiese in dialetto ferrarese ad Ares. Savo che sava? A me appare Narbul. Sì, Narbul in San Marsapie. Forse una scala. Impossibile. Perché impossibile? Perché se il move effettivamente non era ferma come avrebbe dovuto essere ferma una scala. Quella cosa molto alta sembrava proprio si stesse muovendo. Più ci avvicinavamo e più i suoi contorni si trasformavano in un essere umano molto, ma molto alto. Ma non fu tanto l'altezza a incuriosirci quanto gli indumenti che indossava. Un lungo tabarro nero con cappello a tesa larga dello stesso colore, posizionato su folti e lunghi capelli, anch'essi neri, con tanto di barba. Praticamente un misto fra un rivoluzionario carbonaro e il passator cortese. Ares, secondo te quello là, Lele? Secondo me sa la brisa, che assomiglia più rassa. Lo salutammo con un buongiorno all'unisono che sembrava provato. Buongiorno a tutti voi ragazzi, sono Francesco. Non è ancora arrivato nessuno, ho provato a suonare, insomma. Il problema è che Soccia fa proprio un freddo cane qua fuori. Che ne dite di andare dentro al bar a bere qualcosina? Ares e io avevamo appena assistito per la prima volta a un assolo di quella che sarebbe diventata l'erremoscia più famosa della canzone d'autore italiana. Credo che il bar sia il posto adatto per conoscersi meglio. C'è chi ordina un cappuccino brioche per una normale colazione e chi li ordina solo per non bere cose più impegnative a stomaco vuoto. Ecco, noi si faceva parte di questa seconda categoria, il che preludeva un gran buon inizio. In quel bar di Fausto iniziò un rapporto di collaborazione artistica che immediatamente si trasformò in una solida amicizia, creando uno dei sodalizi più lunghi tra musicisti e artisti che l'Italia ricordi, 45 anni. Cominciamo la registrazione di L'isola non trovata in grande relax. Stavamo lentamente imparando a conoscerci in modo molto giocoso da buoni emiliani. Il tasso alcolico, controllato ma non troppo, rendeva le ore in studio molto più piacevoli di tante altre esperienze. I brani dell'album richiesero da parte mia un approccio molto diverso dal solito. Non erano canzoni come quelle alle quali ero abituato, strofa, inciso, strumentale, per poi tornare all'inciso, che veniva ripetuto con le stesse parole del primo e andare poi al finale. I testi di Francesco Guccini erano molto lunghi, andavano letti e riletti per capire e assimilare contenuti così intensi. Brani così non potevo accompagnarli come d'abitudine, leggendo e basandomi su una partitura musicale. Ogni elemento della mia batteria, dai tamburi ai piatti, dalle bacchette alle spazzole, doveva essere suonato in funzione delle parole. Era più importante avere davanti il testo, regola che da allora ho continuato a seguire quando mi capitava di collaborare con un cantautore. Pier Farri, produttore e arrangiatore dell'album, è un vulcano inesauribile di idee, alcune delle quali secondo me un po' troppo azzardate. Ricordo quando registrammo Il Tema, un brano in tre quarti, l'1-2-3 tipico del valzer, con atmosfera jazzistica, che io pensai di eseguire con le spazzole. Quando andammo in regia per riascoltarlo, Pier Farri ebbe una delle sue intuizioni improvvise. Disse al tecnico del suono Ezio De Rosa di fermare il nastro, mi guardò e mi fece: Ellade, va a sovraincidere qualcosa, come fosse un assolo sul rullante. Con le spazzole? No, con le bacchette. Con le bacchette? Sì, con le bacchette. In che punto? Sempre. Benché perplesso, provai a accontentarlo. Quando uscì il disco e mi capitò di ascoltarlo nel corso di una trasmissione radiofonica, fui divertito dal commento del conduttore. Bel pezzo, eh? Peccato questo batterista che rompe i coglioni dall'inizio alla fine con questi rulli.
Un anno è andato via della mia vita, già vedo danzar l'altro che passerà, cantare il tempo andato sarà il mio tema, perché negli anni uguale sempre il problema. E dirò sempre le stesse cose viste sotto mille angoli diversi. Cercherò i minuti, l'ora, i giorni, i mesi, gli anni, i visi che si sono persi. Canterò soltanto il tempo ed ora dove sei. Tu che sapevi ridare i giorni, i mesi un qualche senso, la giostra dei miei simboli fluisce uguale per trarre anche dal male qualche compenso. E dirò di pietre consumate, di città finite, morte, sensazioni. Racconterò le mie visioni spente di fantasmi e gente lungo le stagioni. Canterò soltanto il tempo.
I saluti finali per questa edizione di Camera Sud li faccio dal mare, sono ovviamente pre-registrati, sentite il mare in sottofondo, semplicemente per salutarvi e dire che Camera Sud ritira le sue vele, mettiamola così, e ci si sente, come spero, all'inizio dell'estate del 2027. E ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.